Italiani, benvenuti su Uno, Nessuno e 100 Milan, la trasmissione di attualità e molto altro condotta dal patriottico Alessandro Milano e da Salò Manera. Buon ascolto.
Uno, Nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan,
con Leonardo Manera.
E non da Salò Manera, signore e signori, in studio, collegato da Salò, ma si sente molto bene?
Eccoci qua, Andrew Spanhouse ha capito come funziona la vita.
Perché? Perché? Andrew Spanhouse da Salò.
Oggi è venuto con la cravatta.
Sì.
E io orora al bar sotto il piano terra dicevo a Sara, la barista, siccome io e un'altra ragazza che erano vestiti casual, diciamo, siamo stati serviti per ultimi,
sì,
ho detto tutto si basa sull'apparenza.
Certo.
Se arriva uno
l'abito
con
l'abito fa il monaco.
Certo. E gliel'ho detto a Sara: Sara, purtroppo anche tu hai queste regole. Io e quest'altra ragazza vestiti così col maglioncino, ultimi, io col lei col cucchiaino di legno, io col bicchierino, invece gli altri. E Andrew Spanhouse, che è sempre vicino al potere, ha capito come funzionano le cose da
e
buon
io
americano.
Mi prendo il cucchiaino di metallo.
Salutiamo lo stagista vero. Alessandro Lorenzi
dalle Marche.
Ma non mi sembra contento di essere qui, vuoi rimanere o preferisci rinunciare prima che diventi troppo tardi?
Ma non si sa la risposta, non si sente la risposta.
Intanto, non lo vedo soddisfatto,
caro
mi dispiace.
Leonardo,
c'è
mi
qualcosa
chiedono...
che possiamo fare per renderti felice, Alessandro Lorenzi, sicuro? Niente.
Mi chiedono per una questione di regia di spostarti un pochino più a sinistra.
Ah, non tengo voglia.
Perché dietro c'hai la bandiera americana che si vede.
Non tengo voglia.
Molto bene. Andrew Spanhouse, signori, Leonardo Manera, siamo qui con voi insieme a Pietro Lacorte in regia, Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi.
Via con le telefonate.
Via con le telefonate.
Via col televoto.
Freschi come la oh. Ve lo dico subito, poi non ve lo dico più. 1 e 1-2. Andrew e Leonardo, stasera avete un appuntamento. Stasera alle 20:45 al Teatro Manzoni di Milano c'è la finale del premio Wondi.
Io ho già messo la cravatta.
Ecco,
ma io vado perché ci tengo moltissimo a conoscere uno degli attori che leggeranno i brani dei libri, che è Valerio Aprea, il mio attore preferito in assoluto.
Sarà arrabbiato Alessio Boni?
Per no, non c'è paragone, ma è molto meglio. Scusa, ma veramente non c'è paragone.
Ma cosa dici?
Ma scusa, bisogna essere sinceri. Ma è il numero di quelli stasera, proprio non c'è paragone. Valerio Aprea è proprio.
Ma, dai.
Ma proprio per distacco. Ma, io,
ma
credo che sia, io credo che sia il più grande attore italiano Valerio Aprea.
Ma di tutti i tempi?
No, guarda, da quando sono nato io, 50 quasi 8 anni fa sicuramente.
Va bene, insomma, questo è l'endorsement di Leonardo Manera.
E andrebbe conosciuto anche da quei pochi, immagino, che lo conoscono. Perché è straordinario dal mio punto di vista.
Vabbè, stasera venite.
Tutto
venite,
il resto non mi interessa.
Ma no, adesso... c'è Noemi che canta.
Ma no, chi se ne frega, non interessa niente.
Ma cosa dici?
Io vengo solo per vedere Valerio Aprea.
Ma digli qualcosa, c'è Frida.
Io non sono mai stato, quindi è una novità per me.
No, la serata è abbastanza. Cioè, vabbè, niente.
Vabbè. Dai, andiamo.
Non mi esprimo.
Smettila. 800 24 00 24. Dai, chiamateci. Via le telefonate.
Sai che un'altra risata finta che si può prendere è quella della pubblicità di Bebevio, che anche lei fa una risata fintissima alla fine. Le metterei insieme entrambe.
Giusto, giusto.
Arriva già i messaggi in grande Aprea.
Qui tanto buongiorno, recupero il pallone, altra apertura, tocco dentro Lukaku, Lukaku!
Abbiamo perso a Napoli!
2-0 Napoli!
Che peccato, porca miseria, che peccato! Peccato perché il Napoli è lì davanti che...
Ma l'ha tirato davvero
scudetto.
Così male il rigore?
Non l'ho vista, ieri ho visto... Alberto Stasi, il caso Garlascoli.
Ha tirato non benissimo, ma dire che neanche in promozione, neanche in prima categoria si
non
tira così male il rigore. Vabbè.
Che peccato, abbiamo perso a Napoli.
Un saluto cordialissimo a tutti.
Cordialissimo a tutti gli italiani.
Mettiti sull'attenti.
Un saluto
Andrew
cordialissimo.
Non è il mio presidente.
Mettiti sull'attenti.
Sarò il presidente di tutti i residenti in Italia, di tutti gli italiani. Un saluto cordialissimo.
Sembra più sprecacino.
È una via di mezzo. Sprecarella lo chiamerei.
Tu sull'attenti?
Io voglio fondare il partito del vilipendio, ecco. Per poter criticare, per poter criticare i politici italiani.
Senti, mi chiedono
senza essere punito, minacciate. Magari io ho fatto una domanda a un giornalista, a un politico importante, una volta mi ha strattonato addirittura.
Chi era?
Chi era, potrebbe essere?
Era Prodi, era Prodi.
No, però ho fatto una domanda cattiva a Prodi nel 95.
Sì?
Primi anni che giravo per l'Italia, però ero lontano da me, non poteva farmi nulla.
Ah, ecco. E sei tu che... Perché dicono che c'è un giornale... Allora, si riapre il caso Prodi. Attenzione. Non c'è pace per Romano Prodi. Questo...
Polemiche veramente disgustose, disgustose.
E lo so, presidente.
Solo sentirlo parlarmi mi riempie il cuore. Proprio di... Dica cosa,
no, stasera, di cosa si parla. Stasera, sì. Giletti.
Ma perché tra l'altro quando faccio la voce così mi viene da chiudere gli occhi. Non so perché.
Stasera, Giletti pare che inviterà un cameriere di un bar nel quale Romano Prodi è entrato con la moglie qualche anno fa, ha chiesto un caffè, il barista ha fatto una critica alla politica in generale e pare che Romano Prodi abbia detto
stronzo,
se n'è andato via
a bere un caffè, senti come dei qualunquisti sulla politica, ignoranti, bestie, stronzi.
No, non esageriamo. Poi pare che ci sia anche un altro giornalista, e questo chiedevo, sarà Andrew Spannaus, che fu preso alla guancia da Prodi per una domanda scorretta. Se stanno venendo fuori, insomma, il violento Prodi, Romano Prodi il violento.
Sembrava non quello del pacioccone, mortadella, eccetera. Invece,
ma
sotto,
c'è anche
sotto
nel centrodestra un caso.
Sì,
no?
C'è un caso di una giornalista di Report che è andata a intervistare il ministro Adolfo Urso. E allora non si vede l'audio, ovviamente, ma a un certo punto Urso, nel rispondergli, prende il polso della giornalista, che dice anche a un certo punto: ma aia. Vabbè, questa è la risposta di Urso, che non potete vedere l'immagine, ma le trovate.
Ma lei crede di essere più furba dei svedesi, dei francesi, dei tedeschi, degli inglesi? E lei crede di essere
sente
più furba,
un po' in sottofondo,
o meglio,
dice,
tutelarvi di tutti gli altri paesi europei? Dobbiamo essere alla pari degli altri.
Ma 15 volte per metro, allora potevamo alzarli a 60.
Vabbè, poi dopo continua l'intervista, la prende per il polso.
E
mentre
lei lo indica, guarda un po' il polso, mi dice...
Donald Trump invece è touching.
Donald Trump
è touching, tocca così Donald Trump quando...
Secondo me no, perché lui mi dà l'idea di uno che proprio il contatto umano gli fa anche un po'.
È un germofobo, sì, Trump. Quindi no, insomma, qualche volta ha toccato, certamente gli piace far venire belle donne, questo si sa di Donald Trump, ma no, a differenza di Biden non sta lì a toccarle,
ma cosa fa?
A massaggiarle
nelle conferenze stampa belle donne apposta, cioè solo
lui nomina, un po' come Berlusconi, no? Lui, se tu vedi le persone intorno a lui hanno, cioè spesso sono, vengono dalla televisione eccetera, lo dice lui, cioè questo viene dal central casting, cioè mi piacciono le persone che sono belle da vedere in televisione.
Vabbè,
cioè lui le sceglie proprio
all'estetica.
Così
all'estetica. Allora adesso dovrei parlare del vecchio principio filosofico della coincidenza oppositorum, già
il
a Andrew gli ho detto,
gli opposti coincidono.
Allora, l'avevamo detto e l'avevamo temuto, e Donald Trump ha già buttato lì l'idea: vorrei fare il terzo mandato, me lo chiedono in tanti. Andrew ci spiega che la Costituzione americana
è il 22esimo emendamento, dice: nessuna persona può essere eletta alla carica di presidente più di due volte. Eletta.
Eletta.
E quindi già Trump sta guardando questa parola qua. Se ci fosse altro modo.
Può o cambiare la Costituzione oppure farà eleggere J.D. Vance, ma governando lui. Ed eccolo qui il principio della coincidenza oppositorum. È come quando Putin fece eleggere Medvedev perché lui non poteva per mandato, ma in realtà governava Putin, perché questa è la coincidenza oppositorum. Trump
Medvedev
e Putin
Medvedev
sono la stessa cosa.
Medvedev.
Gli opposti coincidono.
Gli opposti coincidono. La più grande democrazia del mondo.
Gli opposti coincidono.
La più grande autocrazia del mondo che coincidono e diventano la stessa cosa.
Si difenda, americano, Yankee.
Trump sta criticando Putin. Adesso si arrabbia.
Sì,
è arrabbiato con Putin perché si è accorto che forse Putin non fa quello che vuole. E questo è un piccolo problema.
È un altro discorso.
È un piccolo problema. Comunque Trump assolutamente sembra intenzionato a dimostrare che può mettere in difficoltà la democrazia americana. Non c'è dubbio su questa
Senti
cosa.
Senti come la
qua
prende larga. Bisogna, dal carro del vincitore.
Bisogna assolutamente bloccare questa cosa. Comunque
se fai leggere Vance e governa lui.
Come sta andando adesso, tra 6 mesi comunque sarà estremamente poco popolare Donald Trump, il modo in cui sta agendo. L'idea poi passa un sacco di tempo, ci sono 3 anni, però anche arrivare a ripresentarsi
comunque
in modo
interessante
indiretto,
perché Trump sta finalmente svelando la natura, diciamo, della sedicente democrazia americana.
Cioè solo lui, scusa, nessuno è d'accordo con lui tranne
siccome
matto.
Dicono, no, che il sistema americano è pieno di, giustamente, di pesi e contrappesi, però poi alla fine
Trump. Adesso i tribunali già stanno cercando di bloccare Trump e lo bloccano su alcune cose. Però devo dire, secondo me la questione fondamentale sarà quando alcuni senatori repubblicani trovano un po' più coraggio a contrastarlo su queste cose.
Che maggioranza ci vuole per cambiare la Costituzione americana?
2/3.
Lui ha detto o si cambia la Costituzione o c'è questo altro metodo, cioè fare eleggere uno, J.D. Vance si pensa, ma in realtà governa lui, questo governa
oppure
insieme,
Vance si dimette.
Oppure governano insieme, cioè fa quello che ti dico io. Cioè quando c'era Medvedev, appunto, era Putin.
Sì, sì.
Quello lì. Allora, noi abbiamo il nostro primo ospite alle 9:20, è stato ministro alla difesa durante il governo Monti, è un ammiraglio, è Giampaolo Di Paola, è stato anche capo di Stato Maggiore della Difesa. Buongiorno Di Paola, buongiorno, grazie.
Buongiorno a lei.
Senta, io vorrei partire dalle notizie di cronaca che ci sono da ieri sui giornali, che il Corriere della Sera ha lanciato con grande risalto, e cioè le chiediamo, visto che questo Joint Research Center della Commissione Europea ISPRA sul Lago Maggiore, lei lo conoscerà molto bene, si parla di addirittura un giallo di un drone russo che avrebbe sorvolato spiando quel centro. Cosa dobbiamo credere di quello che leggiamo, secondo lei, ammiraglio Di Paola?
Ma sinceramente alla sua domanda oggi, in questo momento, nessuno sa rispondere, neanche io, nel senso, è probabile anche, come diceva nell'intervista al Corriere della Sera il colonnello dell'Aeronautica, comandante del centro di operazioni droni, quindi a controllo remoto, cioè è probabile che si tratti di un piccolo drone, quindi operato a distanza ravvicinata rispetto all'ISPRA. Ora, che sia quindi è probabile questo, che non un drone di grandi dimensioni,
sì,
che venga da un'altra. Ora, chi abbia operato questo drone a favore di chi, e questo
non
è ancora
attualmente
preso per dirlo.
Mi sembra che il titolo, il giallo del drone russo, sia non lo so, forse un po' esagerato, o vogliamo sperare che sia esagerato, perché come facciamo a sapere? No, però il timore
che sia un drone russo che viene dalla Russia è improbabile, che possa essere un drone pilotato a distanza ravvicinata e che poi fornisca eventuali informazioni agli amici russi, questo è possibile, perché in Italia, diciamo, a parte la battuta, ma se legge il Corriere della Sera e l'articolo di Pane Bianco, di amici degli amici oltre la cortina ce ne sono tanti.
Però è stato dato quasi per certo, almeno ascoltando i vari telegiornali, insomma, è dato per molto probabile che questo fosse un drone, appunto, magari non russo,
a beneficio dei russi.
Anche se di fatto non ci sono, mi pare di capire, prove in questo senso ancora, no?
No, non ci sono. Le indagini sono appena iniziate, sono state, da quello che leggo, affidate ai carabinieri del ROS e aspettiamo che vengano fuori degli elementi.
Senta, ammiraglio Di Paola, il tema del riarmo è il tema che adesso si chiama Readiness 2030 o Preparedness 2030.
Sfoggia le parole. Insomma,
viene chiamato così, insomma, non più riarmo. Perché dobbiamo credere che sia davvero importante, se lo è, ammiraglio Di Paola? Cioè, molta gente teme che questa sia una preparazione in realtà a un conflitto possibile.
Uno, la realtà dei fatti e la realtà della storia umana è che soltanto chi è stato capace di svolgere un'azione di deterrenza, cioè di difendersi nel caso in cui ci fosse stato un attacco, ha prevenuto questo attacco. Questa è la realtà. Oggi siamo in un quadro geopolitico in cui i rapporti di forza contano e contano molto, e come dice benissimo oggi nell'articolo di Pane Bianco sul Corriere della Sera, la realtà è questa. E quindi, tenuto anche conto che gli Stati Uniti e i segnali che vengono da Washington sono abbastanza chiari, non sono intenzionati più a assicurare quella difesa dell'Europa, che è quella sì che ha consentito all'Europa di vivere in pace, di crescere economicamente, di puntare sul welfare, questa garanzia non è più così evidente. Anzi, gli americani da tempo invitano gli europei a fare maggiormente con responsabilità assicurare la loro sicurezza, e quindi bisogna sicurezza cercare di ottenerla, bisogna prepararsi. Guardi, e questo significa investire, lo fanno tutti e non si capisce perché l'Europa, che se ne dica, è una delle realtà economiche, demografiche e politiche più significative, non debba assicurare.
Beh, ma l'Europa spende già però per armamenti, anche più della Russia a quanto pare, no?
Però pare non abbastanza, il famoso 2% del PIL non l'abbiamo.
Ma al di là di questo li spendiamo in maniera molto molto frazionata, questo è il punto. In realtà da noi abbiamo una tale molteplicità di centri di spesa, di centri di investimento, per cui il rendimento è inefficace. Appunto. Uno. Secondo, rispetto a un gigante militare come la Russia, soprattutto per il suo deterrente e la sua capacità nucleare, bisogna investire meglio e di più, non c'è niente da fare. Questa è la realtà, al di là del 2%, 1%, 3% o quello che verrà discusso al summit NATO di quest'estate, bisogna investire di più, perché noi siamo indietro in certe capacità critiche. Questa è la realtà. La difesa missilistica, che è apparsa di tutta evidenza come centrale nel conflitto ucraino, noi siamo deficitari, questa è la realtà, bisogna investire, c'è poco.
Guarda
da fare.
Che ammiraglio, il nostro Andrew Spannaus, che è qui con noi, americano, visto che l'ammiraglio Di Paola ha parlato anche dell'America, che segnali arrivano dall'America? Andrew, vuoi fare una domanda?
Beh, io vedo la situazione qui in merito alla difesa, ho partecipato a vari incontri nell'ultimo anno dove tutti devono convincere, no, gli italiani, per esempio, non solo gli italiani ma altri paesi, che del riarmo, già ben prima della questione Rearm Europe eccetera, si parlava, bisogna convincere tutti, ma l'opinione pubblica? Cioè, Trump ritira, almeno la sua tendenza è ritirare l'America dai conflitti e evitare di fare nuove guerre, così promette, per andare incontro all'opinione pubblica. Poi ci sono tanti dentro l'istituzione che invece spingono, e lui, insomma, non si capisce, ha già bombardato nello Yemen eccetera, ma ha trovato opposizione interna. Ma in Europa, io vedo, in Italia ma come altri paesi, l'opinione, come si fa a convincere l'opinione pubblica che bisogna riarmarsi? E mi sembra non così facile.
Lei come farebbe, Miranda? No,
o bisogna convincere l'opinione pubblica o bisogna rispondere, bisogna seguire l'opinione pubblica?
No, sono perfettamente d'accordo con quello che dice. Il grosso problema europeo è certamente italiano, basta leggere i sondaggi, anche oggi in intervista, sempre a Pane Bianco sul Corriere, parla chiaramente. Oggi ci sono una difficoltà a convincere, e come si fa? Bisogna che gli uomini politici di tutte le parti politiche comincino a parlare chiaramente agli italiani, a far capire qual è la realtà. La realtà geopolitica nuova non è più quella di 10, 15, 20, 30 anni fa, e rispetto a questa realtà politica bisogna prepararsi. E quindi sono gli uomini politici, dal governo ma anche dall'opposizione, a prendere questa responsabilità, cosa che non stanno facendo. Questo è il dramma, diciamo, di molti paesi europei.
Rispondono agli elettori, certamente, però.
E certo risponde agli elettori, ma guardi che gli elettori, l'uomo politico vero, l'uomo di Stato, si impegna a far comprendere agli elettori certe scelte che fa per il bene comune, per il bene dell'Italia, per il bene d'Europa. Anche tutti quelli che parlano di Europa, 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 quando poi l'Europa prende o sembra prendere certi indirizzi fondamentali per riorganizzare la propria sicurezza, allora l'Europa non conta più. Allora noi ci separiamo pure dal resto dell'Europa. Allora cos'è l'Italia? Veramente ho molta difficoltà a capirlo. Gli uomini politici devono prendersi questa responsabilità e col tempo non è che gli italiani siano stupidi, bisogna fargli discorsi seri. Certo che se gli fai i discorsi vuoi il burro, vuoi i cannoni, se lo faccio così te la presento il problema, è evidente che dico mi piace il burro, ma non è così che si presenta un serio problema politico.
Però allo stato delle cose la NATO esiste ancora, gli Stati Uniti fanno parte della NATO, ipoteticamente, per assurdo, cosa che sembra veramente lontana, ma mettiamo anche che la Russia decida di attaccare un paese NATO. In questo momento cosa succederebbe secondo lei?
Scusi, è vero che la NATO esiste ancora, ma le faccio presente che la NATO, proprio all'Italia, non solo all'Italia, ma certamente all'Italia, sta chiedendo di fare di più. Qui parliamo tanto di NATO, la NATO è da anni, e gli americani, che sono l'alleato principale, ci stanno spingendo a fare di più. Allora anche, quindi al di là del contesto europeo, anche nel contesto NATO, a noi ci si chiede di assumerci delle responsabilità. Cosa succederà nel momento in cui dovesse la Russia attaccare un paese NATO? Io credo che voglio credere, e a questo punto poi la differenza tra credo e voglio credere è piuttosto sottile. Voglio credere che la NATO risponderebbe come previsto dall'articolo 5, e l'Italia non si può sottrarre anche in nome dell'articolo 5, che lo stesso premier italiano, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, invoca addirittura per la difesa ucraina, credo che a maggior ragione varrebbe per la difesa di un paese NATO.
Certo.
E dall'articolo 5.
Ma intendo dire che la NATO è già dotata allo stato delle cose di probabilmente sufficienti armamenti per poter rispondere a un eventuale attacco. Immagino.
Non mi sembra che questo sia il caso, perché se lei vede quello che si è detto negli ultimi summit o quello che si dirà nel summit che ci sarà all'AIA in quest'estate, si parlerà di come la NATO debba sostanzialmente rinforzare le proprie difese e quindi investire. Quindi il discorso che fa l'Europa lo fa anche la NATO, e la NATO, in particolare gli americani, stanno chiedendo agli europei della NATO di fare di più. Quindi che sia l'ombrello NATO sia l'ombrello europeo, il discorso è esattamente lo stesso e coerente. Europei, dovete investire di più sulla vostra sicurezza, sia che ci sia la NATO ancora efficiente come spero, sia che questo non dovesse in futuro più essere. Il discorso è di una linearità, sì, a me sembra esemplare.
Ammiraglio,
il problema è come convincere gli italiani, e si convincono con un discorso chiaro da parte della nostra classe politica.
Ammiraglio Di Paola, la questione Groenlandia preoccupa? Cioè, come ne abbiamo parlato venerdì, le rotte, soprattutto le rotte navali, spesso si parla dei giacimenti minerari in Groenlandia, ma in realtà le rotte navali sono anche importanti, lei che le conosce molto bene, preoccupa questa aggressività verbale di Trump, che tra l'altro ha detto non escludiamo tra l'altro anche l'uso della forza, è un'opzione in campo, la Groenlandia deve essere nostra.
Io certamente non condivido il linguaggio e anche le intenzioni politiche che espresse dal Presidente Trump nei confronti della Groenlandia. Ritengo invece importante che la Groenlandia, tra l'altro, è una provincia della Danimarca, che è un paese europeo e NATO, che la Groenlandia sia un posto avanzato fondamentale per la sicurezza dell'area artica, che con lo scioglimento dei ghiacci diventerà sempre più un teatro di confronto. Però non credo che sia necessario il linguaggio o le intenzioni politiche di Trump per avere però
dica il nostro
questo, visto che la Groenlandia fa parte di un paese europeo e NATO.
Lo dica Andrew Spanhaus, che è qui con noi.
Se fa parte di un paese europeo, allora è anche giusto cacciarvi dall'emisfero occidentale, onestamente. Però sono contrario a questa retorica di Trump imperialista. Noi siamo anti-imperiali nella nostra storia, come sapete bene, vi racconto spesso, insomma, e quindi sono decisamente contrario a questa cosa. Poi Trump utilizza il suo metodo a costringere gli altri a sentire la pressione di dobbiamo fare qualcosa.
Sì, sì, una strategia.
Guardi che adesso quando diceva pubblicità, che gli americani sono imperialisti scherzava qui Andrew Spannhauser, non stavo parlando seriamente.
Noi la ringraziamo, ammiraglio Di Paola, grazie. Prego. Per essere stato con noi, Giampaolo Di Paola.
Buon lavoro a voi, buon lavoro a voi.
Grazie. Guarda che non scherzava dicendo che erano... Guarda che ha fatto una puntata del podcast That's America spiegando che la storia americana sostanzialmente... Anzi, nasce l'America come rivoluzione contro l'impero britannico. Quindi nasce proprio.
Nasce, ma poi
nasce
si sviluppa
come anti-imperialista.
Nasce, ma poi si cresce nell'adolescenza, diciamo, ha avuto questo cambiamento.
Cioè, prima li hanno contrastati gli imperi, poi hanno detto: sai che però. Non avevano tutti i torti.
Solo che diciamo, ai paesi sottomessi come noi si sono accontentati, tra virgolette, di imporre una supremazia, diciamo, culturale.
L'hamburger.
Sì, quello che l'hamburger.
Il sentimento dei paesi che hanno perso il loro ruolo internazionale.
Invece, con gli altri hanno avuto un approccio, diciamo, un po' più
aggressivo.
Esplicito.
Come vuoi difenderti?
Vecchia gloria, ma voi capisco che vi dispiace non aver più il ruolo internazionale che avevate prima, però adesso non è che ce la prendete con noi per questo, non è colpa nostra se avete fatto tutte queste cose.
Siete voi. Che... va bene, la pubblicità e poi rientriamo.
Alessandro Milan, fazioso, funicolare senza corrente.
Alessandro Milan, Alessandro Milan, Leonardo Manera.
Ritrovati.
Mi scrive l'avvocato Merlo che stasera sarà al premio Wondi. Tutti al premio Wondi ad abbracciare Spannhauser. Spannhauser, tu come l'accoglierai, l'avvocato Merlo?
Io oggi farò una grande corsa, sudo perché è primavera, non mi lavo, così
e
venite
poi?
Ad abbracciarmi. E poi lo prendo bello guancio, avvocato!
Va bene, va bene. Allora, adesso dobbiamo entrare in una parentesi di cronaca italiana perché avete... visto che qualche giorno fa ci sono stati degli incendi sul litorale di Ostia, sono stati incendiati alcuni stabilimenti balneari. È stato pizzicato e trovato il giovane che ha detto ho fatto tutto per rabbia, per pazzia, ma si
Milan
sa
Milan non ci crede.
No, quello è un litorale per il quale più che Alessandro Milan, che conta zero, Federica Angeli di questi temi scrive da anni. Federica Angeli, buongiorno, giornalista.
Ciao,
esperta,
buongiorno a voi.
Esperta di mafia, per questo insomma ha pagato a lungo nella vita anche
ancora,
con la scorta,
sì, ancora
con la scorta.
Vivo tutto scorta,
certo.
Sì.
Allora dobbiamo cercare di capire questi segnali. Allora, al di là del fatto di cronaca in sé, ci spieghi esattamente cosa significa quel litorale e cosa significa per le infiltrazioni?
Allora, guarda, questo litorale è il mare di Roma e quindi da sempre attira gli appetiti della malavita. Diciamo che 12 anni fa, quando io sono finita sotto scorta per aver interpretato, io ero partita proprio da roghi di stabilimenti per capire cosa accadeva, perché allora come oggi il fuoco serviva a dare un segnale, ma allora era differente. Allora era una mafia che voleva emergere, che voleva emanciparsi dal gruppo principale, mi riferisco al clan Spada, che voleva comunque prendersi la sua fetta di litorale e togliersi dalla sottomissione al clan principale, che erano i Fasciani, e imporsi ai balneari o con guardiania. Io ti do fuoco, ma se assumi me a guardarti il locale e quindi mi paghi, diciamo, lo stipendio, passatemi il termine, non ti va a fuoco niente. Fammi entrare nella partita Lido, fammi entrare nella partita ristoranti. Oggi, secondo me, questi roghi vanno letti in maniera diversa.
Sì, cioè?
Secondo me, il mondo di mezzo si è appropriato dei metodi appunto della mafia, perché la concomitanza con il Consiglio di Stato, che rimette in discussione i padroni del mare, io li chiamo così, ma loro stessi quando parlano dei loro stabilimenti asseriscono sono di nostra proprietà, alla luce di quella sentenza che rimette in gioco tutto e di consente allo Stato di rimettere a gara gli stabilimenti, creo o un clima che è quello appunto degli incendi, della paura, che scoraggi qualsiasi altra persona a partecipare al bando, creando un minimo danno, perché ti assicuro che a differenza dei roghi di 12 anni fa, il danno massimo che hanno creato sarà di 2000 euro.
Quindi l'idea è faccio un danno piccolo, però faccio capire che il clima è questo.
Dimostrativa alla fine.
Per chiunque volesse inserirsi nei bandi. Però sui bandi c'è una domanda che ti vogliamo fare, che è questa. Il bando viene contestato da alcuni balneari perché si dice è un bando per un anno, di assegnazione di un anno. Effettivamente... questo voglio dire, va bene, i bandi per me sono giusti, ma fare il bando per un anno obiettivamente, qual è l'impresa che investirebbe avendo la licenza per un anno?
Guarda, in realtà è 1+1+1, okay. Quindi è uno prorogabile per altri due in attesa del 2027, che è proprio l'anno che veramente è la deadline imposta appunto dall'Europa. Quindi già tre anni, ma poi c'è davvero poco comunque da investire, perché è già stato tutto fatto. Addirittura noi abbiamo le palestre sulla spiaggia, noi abbiamo chioschi, autorizzazioni per chioschi che sono diventati ristoranti da 200 metri quadrati. Quindi è vero che tu dici le stoviglie, questa roba se la portano via, ma le strutture che i balneari hanno creato, le cabine, non è che possono prendere e portarsele via, si possono portare via i lettini.
Sì, sì. Se uno vince il bando è già tutto qua. Quasi tutto.
Capisci? È già tutto, nel senso la demolizione non è contemplata, quindi hanno perso tutto quello che hanno investito, ma senza avere molti di loro i permessi, perché noi abbiamo delle cabine che sono in muratura.
Quindi.
Nessuno ha mai dato il permesso, nessuno ha mai dato il permesso per palestre. Sono permessi per rimessaggi trasformati in altro, quindi chi viene ha già veramente tutto pronto e praticamente sanato, perché se nulla è stato detto fino ad oggi ai vecchi proprietari, perché proprietari li chiamo impropriamente, concessionari diciamo, perché dovrebbero contestarlo ai nuovi? Quindi sono tre anni e non uno che possono comunque potrebbero incentivare
strutture già ben avviate. No, Federica Angeli ci dà quindi questa lettura. Attenzione, sono degli incendi minimi, cioè non roghi devastanti, per dare comunque un segnale in vista dei bandi.
Però attenzione, è comunque preoccupante.
Come no?
Perché se il mondo di mezzo si fa diciamo come il mondo di sotto, cioè qui non si capisce più poi qual è il confine, capito, tra il mafioso e il colletto bianco, che oggi si mescolano molto bene, ma perché il mafioso si traveste da colletto bianco, cioè se abbiamo dinamiche al contrario, cioè che il colletto bianco si fa mafioso, per me è molto grave. Quindi non è una lettura che sottovaluta secondo me la cosa, ma è una lettura, ovviamente è la mia, perché nel nostro territorio è arrivata l'Andrangheta e l'Andrangheta non ha bisogno oggi di comportarsi così, tanto più che è tutto messo in discussione, quindi se vuole un Lido se lo prende.
Insomma,
fermo restando ovviamente il problema della cioè, che è inaccettabile, ovviamente è preoccupante la violenza di questo tipo, c'è un problema con questa direttiva allora, cioè c'è un problema con la visione che bisogna fare i bandi in un settore dove si perde, no? Si perde l'investimento che si è fatto.
È contestata, certo che la si può contestare con le norme e con i ricorsi che sono stati fatti, ma non così, ecco.
Ma io da una parte li capisco i balneari, perché comunque è una categoria che ha investito tutto il suo presente, il suo passato e il suo futuro in questo settore, e lo Stato gliel'ha permesso, quindi attenzione. Poi improvvisamente, se lo Stato cambia le regole, io capisco che questa
categoria
è quasi
una sorta di tradimento, cioè si sentono quasi traditi da quello Stato che gli ha concesso,
che non recuperano questi investimenti, come ci spiegava.
È vero.
Infatti ci vogliono sicuramente, era previsto tra l'altro un accordo che dicesse ok, rimettiamo a bando, ma lo Stato risarcisce in qualche misura dell'investimento fatto da questi balneari, perché si ritrovano con dei mutui magari, e ovviamente io ho descritto una categoria, ma non tutti i balneari di Ostia e d'Italia sono così, parliamo ovviamente delle pecore nere, no, di questo settore, non è che i balneari tutti sono, c'è chi lo sta accettando perché rispetta le regole, subendo dei danni, quindi ho generalizzato il caso di Ostia, ma sono sicuramente una minoranza i disonesti, che però si sono abituati a trattare il mare come cosa loro, perché lo Stato gliel'ha permesso.
Noi Federica Angeli ti ringraziamo, grazie per il lavoro che fai, anche ricordiamolo, da anni sotto scorta, perché ha denunciato per prima con i suoi libri, con i suoi articoli sui giornali, libri poi diventati anche film, insomma, ha denunciato tutto questo. Grazie Federica Angeli, dobbiamo andare al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Ciao Milan, amico mio, volevo chiederti se ieri sera per caso sei stato a vedere la partita a Napoli. No. Com'è finita?
No, ho detto che ieri vedevo le Iene, Alberto Stasi, Carrasco. Ieri si è perso a Napoli. Oh, che peccato! Oh, che sfortuna!
E comunque, se Andrew si candida, io lo voto. Forza Andrew!
My fellow Americans, my fellow citizens.
C'è davvero un pericolo che un domani la Russia abbia mire espansionistiche verso l'Europa? Da cosa sarebbe giustificato questo?
Cioè, è quello che mi chiedo anch'io, comunque.
Ma tu sei salvo della bandiera
sicuri
americana?
Che il nuovo nemico per i prossimi anni sia Putin? Siamo sicuri che non sia invece l'America?
Adesso non esageriamo,
It will be the greatest honor of my life to serve not once but twice or three times or four times.
Cioè, cos'è che disse Trump
sarà
subito?
Il più grande onore della mia vita servire non una volta, ma due volte, o forse tre, quattro. So.
Quindi
come
l'aveva
presidente.
Già detto subito. Questo è il suo piano. Ma tra l'altro, tema sul tavolo, perché oggi il Corriere della Sera dice: ma siamo sicuri che sia giusto e la strategia corretta rispondere a ogni piazzata che fa Trump? Trump cosa fa come strategia? Ogni giorno ne spara grosse 3, 4, 5 e tutti ovviamente a rincorrerlo. Cioè, se dice non è escluso l'uso della forza per prendere la Groenlandia, vi ricordate quando io avevo detto ma sì, dai, è un matacchione? Ecco, è giusto da parte delle istituzioni europee, groenlandesi, danesi, dire no, adesso esce il primo ministro, esce il commissario, dice questo, oppure bisogna anche ma lasciatelo parlare, basta, non inseguiamolo in questa sua...
Anche voi giornalisti, giornalisti, no, per esempio lei ha chiesto esclude la forza per prendere la Groenlandia, lui dice no, vuole escludere nulla, non è che adesso si è alzato un giorno adesso invadiamo la Groenlandia, poi è chiaro, dice delle cose, si tende a voler fargli dire le cose, no,
scusa,
spingerlo a dire.
No, Leonardo,
anche.
Senti, vedi,
e lui lo
è
fa.
Diventato normale nell'età moderna a rispondere alla domanda,
no, non
lei
è normale.
Esclude l'uso della forza? No!
È sbagliatissimo.
Cioè, è normale!
Però... Vergogna! Però uno si tiene aperto le sue opzioni, sbagliatissime.
Ma cosa stai
sbagliatissime,
dicendo,
però?
le opzioni invadere la Groenlandia,
invadere, difenderci contro,
ma è un adesso ne abbiamo
polari,
bisogno, quindi
telecomandati dalla Russia e dalla Cina,
ma scusa, ma fino,
che vengono contro la nostra
fino
parte
fino al 19 gennaio 2025 qualcuno ha mai previsto l'opzione uso della forza per prendere la Groenlandia?
Sì, ma c'è la storia, caro, sì. La seconda guerra mondiale siamo stati lì, abbiamo un trattato di difesa con la Groenlandia, abbiamo una base militare in Groenlandia. Poi, detto questo, sono contrarissimo a quello che dice Trump in questa cosa, però fa parte della storia.
Perché gli Stati Uniti hanno basi dappertutto, cioè stiamo qui a dire no, forse...
Se ne è accorto adesso.
Forse cercherà di prendere la Polonia. Questi hanno basi militari
guarda,
dappertutto.
Abbiamo solo 800 basi in giro per il mondo. I cinesi hanno già due, si stanno avvicinando.
Due contro 800.
Si stanno avvicinando, bisogna fermarli.
Ma due dove? In Groenlandia?
No, in giro per il mondo. Loro in Africa, no, hanno
800 basi, ragazzi.
E voi quante basi avete?
800 qualcosa. Però non sono tutte basi proprio pienamente nostre, alcuni sono solo dei outposts, delle zone, tipo in Siria dove non abbiamo permesso di esserci.
Sì,
esatto.
Però ci siete.
Noi ci siamo lo stesso.
Comunque,
adesso stiamo qui a preoccuparmi, ma veramente, adesso a parte gli scherzi, cioè, no?
Comunque,
stiamo qui a dire la Russia potrebbe invadere i paesi baltici, forse, chi lo sa. 800 basi in giro per il mondo vuol dire che di fatto sono già paesi.
È tornato da amico di Putin ad anti-imperialista.
Però c'è un tema:
anti-Yankee, anti-Washington, anti-America.
C'è un tema, Leonardo, che ci diceva anche l'ammiraglio. La realtà è che sembra che noi abbiamo tutte queste armi. Sì, abbiamo tanti sistemi avanzati, ma si è dimostrato che nella guerra sul terreno, no, bisogna produrre, cioè, i mortai, i proiettili, le cose. La Russia produce più di noi. Questa è la realtà. In realtà non siamo preparati alla guerra. Poi io non penso che sia la strada di riarmare tutti di fretta. Però, ecco, non siamo proprio preparati per una guerra convenzionale. Questa è una verità che è uscita in questi anni.
Eccolo lì. Ma cosa dice Spannaus? Difende una persona indifendibile.
Ma non difendo Trump su questa cosa.
Sì,
è sbagliatissimo.
Hai detto che è lecito uno mettere tutte le opzioni sul campo. Tra
io lo chiamerei, d'ora in avanti, lo chiamerei Andrew Trumphaus.
Sì. Abbiamo Matteo, io già chiamo Matteo Trampini, il leader della Lega in Italia, Matteo Trampini. Abbiamo Andrew Trumphaus.
Ma cosa fareste senza di me, che vi difendo con un po' di buon senso quello che c'è negli Stati Uniti?
Vabbè. Dai, la seconda ora di Uno Nessuno 100.000 in questo clima un po' anti-Yankee, un po' americano, un po' imperialista, un po' pro-Putin. Questo per Leonardo Manera. Ci siamo dopo il giornale radio.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Cosa succederebbe nel quel caso un paese nato come gli Stati Uniti dovesse attaccare la Groenlandia?
Gli italiani non lo vogliono il riarmo, non vogliono le armi, non vogliono le guerre, non vogliono, ma non saremo invasi da nessuno.
Guarda, vabbè. No, dico, si torna sempre al discorso che ho fatto un po' di quell'altra settimana. Quali sarebbero i valori per i quali gli italiani sarebbero disposti ad andare a morire?
E infatti ieri la stampa faceva un sondaggio, il 90 della Ghisleri, il 94% degli italiani non vorrebbero militari in Ucraina. 94% praticamente tu.
Militari italiani. Io credo che certo. In Italia, per esempio, ci stiamo avvicinando al modo di pensare cinese, quello che diceva Giada Messetti, cioè che saremmo disposti a rinunciare alla possibilità di esprimere magari opinioni politiche in cambio di
benessere.
Sì, di benessere. Di
questo, no, però in piazza si può litigare sempre.
Sì, senti ancora.
Le mire espansionistiche della Russia in Europa non sono una possibilità, sono una realtà. L'Ucraina è in Europa, eh?
Questo
ma se la prima volta che ha perso le elezioni è successo una catastrofe per mandarlo via. Voi pensate che adesso Trump si metterà in condizioni di poter abbandonare il potere?
Questo Manera non vuole accettare che l'Ucraina è Europa, non lo vuole accettare.
Cioè, Ucraina storicamente
c'è già l'aggressione di Putin all'Europa in Ucraina, ma non
lo vuole. La Russia nella storia.
Ah sì, per Putin è Russia, è la Balshaya Russia. La grande Russia.
È quello che ha detto più volte Andrew, cioè che negare le zone di influenza è negare la realtà.
Se gli Stati Uniti, invasione di un paese.
Ci sarà un motivo se abbiamo vissuto 80 anni di pace con la guerra fredda o no?
Ma le perché zone di influenza è una cosa.
Certo. Certo,
le zone
però
di influenza vuol dire
è inutile negarlo che la pace c'è stata grazie in qualche modo alla guerra fredda, dove c'erano delle zone di influenza chiare. Adesso non dico che debba essere così, però è anche vero che l'espansione della NATO così forte a est, ecco, evidentemente
Orsini.
Allora no, va bene.
Professor Manerini,
fate voi, armatevi, riempietevi di bombe atomiche. Anche
volevo dire questo, essendo oggi l'anniversario della nascita di Johann Sebastian Bach. Abbiamo iniziato la seconda ora con queste variazioni Goldberg, versione Andrew Spannhauser subito ha detto sarà
di Glenn Gould.
Ma è un grande complimento per il nostro amico iraniano e italo-iraniano Ramin Bahrami. Questa è la versione del nostro amico Ramin Bahrami, che ammira tantissimo quel genio di Glenn Gould.
Infatti è più grazioso, però questo è più grazioso, ma Glenn Gould alla fine è un po' agitato su alcune cose.
Glielo diremo.
Io sarei curioso a sapere chi andrebbe in caso di guerra gli italiani a combattere, sì, di quelli come ho letto tra i 18
già un disertore con
tra i 18 e i 45 anni.
Ma io tra i 18 e 45 anni spesso alle conferenze, allora chi è pronto ad andare a ruolarsi? Chi vuole fare? Una volta all'Università Cattolica un ragazzo ha detto
uno
su 50, sì. L'altro giorno era a Tor Vergata, 200, zero. Zero, 200
e l'ho chiesto l'altro giorno a mio figlio, gli ho detto quali sono.
Figurati,
no,
figurati,
lui ha detto che non scapperebbe, se ne andrebbe giustamente.
Con Pietro la Corte.
Ma ha ragione, io allora gli ho detto quali sono le cose per le quali tu ti sentiresti andare a combattere, per difendere cosa?
Non voglio sapere la risposta.
Ha detto la mozzarella.
Non lo so. No. Io non so se voglio sapere la risposta. Forse neanche gli ascoltatori vogliono
sapere.
Fate
ai vostri figli adolescenti questa domanda: quali sono i valori per i quali tu ti sentiresti pronto ad andare a combattere e ipoteticamente a perdere la vita? Vedete cosa vi rispondono.
Allora, intanto devo portare e perorare un attimo la causa del nostro amico Yankee americano.
Per ora.
Sì, perché veramente, effettivamente durante il giornale radio è andato un po' in depressione, ha avuto un calo di zuccheri.
A vedervi.
Perché ha detto, però, insomma, ridiccelo agli ascoltatori, dillo a tutti quanti, dai, caro amico Pulcino Andrew.
Vedo, sento tante cose contro gli americani, in America è questa, in America è quella. 2 mesi di Trump non cancellano 2000 anni. 2000 anni di civiltà occidentale. Quindi distacco tra l'Europa e l'America.
2000
e
anni non fa c'erano i Sioux, amici.
E non
di
cancellano 250 anni dalla rivoluzione americana. E non è neanche la maggioranza della popolazione americana che ha votato per Trump e nemmeno che lo sostiene adesso. Ci sono, insomma, l'America non è che Donald Trump ci rappresenta tutti con quando la sua parte peggiore la sua. Abbiamo un po' di pazienza. Il problema è questo: Trump non ha pazienza, lui vuole fare tutto subito per fare tornare l'America grande, tutto quello che vuoi. Significa che noi altri dobbiamo avere il doppio della pazienza.
Bene.
Perché farà casino per un po' di tempo, ma
io
ce la faremo.
Ho perorato questa causa e secondo me Andrew ha ragione. Faccio un esempio, molti dicono gli americani, cioè è insopportabile l'identificazione del leader di turno con il popolo.
Ma
con
guarda, ma chi ha proibito le lezioni di russo nell'università di Dostoevskij?
Infatti abbiamo detto che era una vergogna.
Certo.
Infatti abbiamo detto che era una vergogna, abbiamo chiamato il nostro amico Paolo Nori che va in Russia, che è un grande scrittore. Cioè non si deve identificare il popolo o i valori di quel popolo con quello che governa pro tempore. Ricordate quando c'è stata l'epoca di Silvio Berlusconi in Italia, che molte persone dicevano allora uno va all'estero, magari non ha votato Berlusconi ma deve essere identificato con Silvio Berlusconi o con Romano Prodi o con Massimo D'Alema.
D'accordo, però è anche vero che nelle democrazie quando c'è un voto la maggioranza si esprime per quello che poi governa, quindi possiamo dire che almeno il 50%,
la maggioranza di chi è andato a votare,
sì, 49,8. No, è chiaro che il
però
presidente
non è che
è importante.
Tutti gli americani adesso sono
poi
Trump.
Sì, ma poi parliamo di Kennedy, parliamo di Lincoln, è chiaro che appunto i presidenti ovviamente danno un senso, però sì. Trump è un caso molto particolare, secondo me non riflette bene la nostra storia e adesso sta facendo un gran casino.
Però c'è da dire che sta facendo di tutto per fare odiare un po' l'America.
Non ci cascate
Pietro La Corte, disertore.
Vi voglio bene lo stesso.
Torniamo.
Finché mi date da mangiare il pesce e bere il buon vino
e il formaggio a maniera, no, 10-15 minuti. Adesso torniamo in Italia per parlare di una notizia di cronaca che è andata anche sulla prima pagina della Stampa 2 giorni fa per un commento di Mattia Feltri. Non so se il sindaco di Montecchio Maggiore, siamo in provincia di Vicenza, ne sarà molto contento. Il sindaco è Silvio Parise. Buongiorno sindaco.
Buongiorno a voi.
Li ha letti i commenti sulla Stampa? Non so se se l'è perso in prima pagina addirittura.
No, quello me l'ho perso. Ho visto il Corriere, ho visto un po' di giornali, quello me l'ho perso.
Allora, la notizia è questa: a Montecchio Maggiore in provincia di Vicenza, dopo un'ordinanza firmata dal sindaco che è qui con noi, che ha vietato le partite di calcio in spazi pubblici come, non so, piazze, sagrati delle chiese, poi che altri?
Ma non funziona così.
Non è così.
A volte i giornalisti, voi fate il vostro lavoro, noi facciamo il nostro, voi a volte cogliete quello che un po' dopo serve anche per fare audience, per fare notizia. La cosa è un'ordinanza già rodata da noi, che sono grosso modo un po' tutte le ordinanze che per dare un po' di decoro. Io quando sono stato eletto ho istituito
un assessorato al decoro, e quindi abbiamo portato questa ordinanza a un regolamento di pulizia urbana votato all'unanimità al Consiglio, laddove durante i momenti religiosi importanti e durante, diciamo, le ore serali non ci siano movimenti strani e partite così. Logicamente i bambini, le mamme che sono nei sagrati, i ragazzini che giocano a pallone, nessuno andrà a sanzionarli. Le faccio l'esempio, no? Una pista ciclabile, un marciapiede, è vietato di andare col monopattino. Allora, nell'immaginario nostro comune, i monopattini sono quegli attrezzi che oggi hanno messo un motore sotto e vanno, sfrecciano ai 50-60 all'ora. Certamente, se c'è la mamma col bimbo, col monopattino che lo spinge a piedi,
vabbè, ma quello c'è il codice, noi, c'è il codice, ecco, della strada che prevede, ecco, che non si debba andare.
Ma di fatti anche questo, diciamo, c'è una legge, la 109, dove dice appunto vietato fare attività sportive, ricreative all'interno di piazze e quant'altro che possono ledere.
Però mi scusi, sindaco, allora ci faccia capire, allora, se dei ragazzini giocano sul sagrato della chiesa,
come facevo io da bambino a Salò,
non verranno, esatto, sanzionati? Cioè, che è che stabilisce, chi stabilisce il discrimine di cosa viola il decoro e cosa no?
Ma il discrimine sta nei ragazzi dei 18, 20, 25 anni che di sera giocano a pallone, vivacano, la mattina ti trovi le bottiglie di gin, le bottiglie di vodka, le bottiglie di birra rotte sul sagrato. Quello non è penso, da parte di tutti una cosa che dobbiamo accettare.
Non
quindi
conta
quello
giocare,
verranno,
cioè,
sanzionati.
Cioè, un ventenne, un ventenne che gioca a calcio è uno che bivacca. No, se ho capito. No, perché magari beve anche.
Allora,
beve anche.
Non è un discorso di gioco e calcio. Se lei vuole guardare anche sulla legge, e tutti quanti, grosso modo, io ho guardato, abbiamo anche un po' guardato i regolamenti di pulizia urbana di quasi tutti i grossi paesi della provincia di Vicenza, noi siamo il quarto o quinto paese della provincia di Vicenza, sono similari o uguali al nostro regolamento, che dopo è stato scritto inizialmente non giocare a pallone ai bambini, quindi questo ha fatto notizia, ma di fatto è una cosa fatta così, insomma,
è più per il decoro, non so, dei ragazzi che buttano i cocci di bottiglia.
Si può dire allora che non si può giocare a pallone se intanto che giocano bevono anche del gin a canna, così.
Don't drink and play.
Non è che bevono il gin a canna. Lei adesso mi vuoi portare,
ma Manera, Leonardo Manera, abbia pazienza.
Ma sai che io ho fatto lo spettacolo l'estate scorsa a Montecchio Maggiore, dove c'è il castello presunto di Romeo.
Beh, il castello, allora, sono due castelli che
sì, uno, cioè, presunto di Romeo e il presunto di Giulietta.
Ci sono stato anch'io,
Non sono presunti, sono i castelli Giulietta e Romeo, noi li conosciamo da sempre.
Sì, però mi hanno detto suoi concittadini che in realtà li si attribuisce ai Montecchi e ai Capuleti, ma in realtà è un po' una leggenda. Quelle erano due fortificazioni.
È una leggenda, è vero, una leggenda scritta da Porto, che questi due castelli, uno della Bella Vista e uno della Bella Guardia. Quello prima è di Bella Guardia, nel senso che era a difesa dell'altro, e l'altro Bella Vista. Difatti, su quello di Giulietta, noi detto Giulietta, su questo castello abbiamo anche un ristorante ed è un posto ambito anche sotto il profilo turistico.
Vabbè, però abbiamo virato sulla Prolocum di Montecchio, no? dal tema del decoro. No, sentiamo. No, perché sa, tutti quanti siamo cresciuti giocando a calcio, chi per strada, chi all'oratorio, eccetera. E uno dei problemi che si dice ora, legati anche all'adolescenza che non riesce a trovare degli spazi di sfogo, di gioco, di gioco all'aperto. Allora è stata letta un po' così un'ordinanza restrittiva.
Ha letto un po' così, però dovremmo fare tutti quanti un po' una riflessione, no? Una volta noi dal sagrato della chiesa o dalla strada di dove si abitava si andava tutti quanti all'oratorio. L'oratorio era un momento di raccolta e di gioco di tutti quanti i ragazzi del quartiere o della parrocchia. Questo adesso è venuto a mancare, se lei guarda è venuto a mancare anche questo, è venuto a mancare tutta quell'aggregazione attorno alla chiesa, e oggi chi apre le porte ha bisogno di una liberatoria da parte dei genitori, perché nessuno si prende più una responsabilità sugli altri, quindi è diventato tutto un scaricabarili. Sì, allora questa ordinanza è stata fatta in funzione di un decoro dei posti. Non è bello che la mattina magari c'è un funerale, cioè una diciamo funzione religiosa, e si trovano
le carte dei food dove sono andati a prendere a mangiare, si trovano le bottiglie e tutto così. Quindi è stata fatta una delibera laddove diciamo nel consiglio comunale viene adottato questo regolamento, ma qualcuno ha detto i bambini giocano più, e questa è montata un po' la storia e la polemica, ma non è una polemica,
ma non è una polemica,
è una precisazione. Vabbè. Io non la vedo. Ecco,
no, va bene, ma sindaco, ma la ringraziamo perché è stato qui a spiegarcelo. Silvio Parise, sindaco di Montecchio Maggiore, Vicenza. Leonardo è contento perché ha visto i due castelli. Andrew si gioca per strada in America, poi è vietato, la terra della libertà.
Si gioca per strada, assolutamente. Io sono cresciuto giocando a Washington Heights sulla strada, nel Bronx, sulla strada, ma giocavamo a stickball sulla strada, calcio, vabbè.
Sì. Tra l'altro, una cosa delle strade americane che mi diceva prima fuori onda, io non ci volevo credere, ma invece è vero, ne faremo una puntata anche per That's America. È questo, senti un po' il codice della strada americano.
Voi avete queste regole strane.
No, senti un po', arrivi a un incrocio, a chi si dà, cioè due macchine o tre macchine arrivano a un incrocio, metti proprio a quattro strade. In Italia chi ha la precedenza?
Chi arriva da destra.
Bene, bravo Leonardo Manetta. Cioè se tutte le strade non hanno stop, in America, sentite bene.
Io ho una risposta su chi ha la precedenza, magari è sbagliata. Chi ha la macchina più grossa?
No. Però il concetto, chi ha la precedenza in America?
Chi arriva per primo.
Ma cosa vuol dire? Scusa.
Cosa? È così, io sono arrivato prima, vado prima io.
Vabbè, cioè quello c'è anche in molte città italiane come concetto.
Ma lascia stare la regola, poi uno se la rispetta o no, è precedenza a destra. Cioè in Italia la precedenza si dà a destra.
Io ho fatto un po' di fatica quando ho dovuto fare la patente in Italia, perché non avete riconosciuto la mia patente dopo qualche anno. Doveva essere un anno, ho allungato un pochino. Dopo ho dovuto fare tutto e lui mi chiedeva, quando ho fatto l'esame orale, perché straniero non parlare bene, parlare italiano, fare l'esame orale, e questa cosa della precedenza non è che l'ho azzeccato sempre.
Cioè arriva, si arriva a un incrocio, la precedenza a chi arriva per primo.
Oppure lascio andare te perché sono gentile, ma il fatto è che c'è stata una grande pubblicità anni fa che faceva vedere la gente che arrivava all'incrocio e tutti dicevano no, vada lei, perché siamo gentili, non siamo aggressivi.
Ah, non sono aggressivi.
Non abbiamo questa guida aggressiva.
A proposito di aggressività, ti devo tirare le orecchie, mi ha scritto il direttore del teatro Manzoni di Milano, Alessandro Arnone.
Che dice?
È molto arrabbiato perché è trattato male Alessio Boni. Che tra l'altro è adesso in scena proprio al Manzoni fino a domenica con l'Iliade, il gioco degli dèi. Andate tutti a vedere al teatro Manzoni.
Io ho detto solo che il mio preferito è Valerio Prea, posso dire questa cosa, cioè posso avere delle preferenze.
Ma stasera al premio Wondi e fino a domenica al Manzoni c'è anche Alessio Boni, oltre a Simona Cavallari, Anita Pomario, Chiara Iezzi.
Per me a Prea è due spanne,
Filippo
però,
Contri
soprattutto, però
Vabbè.
Comunque quando giocavo io in parrocchia era il sacrestano che decideva cosa fare.
Vedi le maledizioni
ogni tanto usciva e picchiava i bambini.
È vero.
Ma in modo violento anche. Il sacrestano era il nostro terrore.
A proposito,
eravamo io, William Perini e Claudio Lazzarini.
A proposito di questo, allora vorrei farvi sentire un audio. L'ha fatto sentire anche Simone Spezia, ma ci siamo. Anche perché Leonardo Manera in questa piazza ci sarà. È la TikToker famosissima. La TikToker, come si chiama? Rita De Crescenzo, grazie per il suggerimento, che ha invitato tutti quanti alla piazza del 5 aprile, credo, a Roma, organizzata dal Movimento 5 Stelle per dire no al riarmo. Senti un po', sembra un po' un annuncio di Francesco Fagone.
Stop alle armi, il 5 aprile ci sarò io a Roma a fare una grande manifestazione. Io annaggia tutto con striscione e tutto quando arriva da me.
Traduci,
ci saranno tutti gli sportivi, i più famosi d'Italia, e ci sarà pure il sindaco. Chi vuole partire da Napoli alla stazione centrale, si stanno organizzando il treno, dei treno e
al
pure
sindaco
il
di chi?
Tutto
di
gratis, non si paga, non si caccia una lira.
Ma come? Tutto gratis.
Anche gratis.
Potrebbe essere. Tu andresti? Ma insomma,
no, sei non basito. Sono basito. Dico che alla fine, per quanto ci sia uno snobismo da parte magari dei vari Calenda e quant'altro, ma alla fine.
Perché ce l'hai con Calenda adesso?
Ma alla fine queste sono le persone che anche votano. E quindi in qualche modo hanno voce in capitolo anche loro nella democrazia.
Ci mancherebbe.
Così è.
Ma perché non mica volevano fare un discorso
classista? No, siccome
Calenda
è uno dei grandi sostenitori del riarmo, c'è cioè della Russia che invaderà l'Europa, ecco. Però poi
ti
alla fine
che l'Ucraina è Europa.
Sì. Se c'è una base che non vede di buon occhio questo riarmo indiscriminato, bisogna anche tenerne conto, visto che siamo una democrazia. O no?
O no? Ecco qua, arriva un altro messaggio prima della borsa, mandato 6 volte, tutti gli americani sono degli esaltati.
Infatti mi chiedevo perché è sempre in cima questo messaggio.
Perché lo manda
perché
compulsivamente
lo volte.
ogni
Non mondo. È vero!
Però effettivamente, dai, non possiamo, lui qua è in giacca e cravatta, molto tranquillo, pacato, non è che possiamo associare Andrew Spannaus a Donald Trump. O che ne so, a Pete Hegseth, oppure ecco, a questo fenomeno della consigliera della sicurezza Kristi Noem, che ricordiamo è quella che uccise il suo cane.
A lei della Homeland Security, cioè dell'interno.
Ricordiamo, è colei che da governatrice di non so quale paese,
South Dakota, stato.
Di quale stato, uccise il proprio cane. Perché a un anno il proprio cane non faceva il suo lavoro di cane da caccia e quindi l'ha portato nel retro della fattoria.
Era un cane un po' troppo aggressivo.
E gli ha sparato in testa.
E lei pensava, scrivendo questa cosa nel suo libro, che magari l'avrebbe aiutata a diventare vicepresidente di Donald Trump.
Comunque mi hanno mandato più volte.
È diventata ministro.
Sì, è diventata ministro e porta in giro un Rolex a $50,000.
Sì, e con dietro i criminali.
Mi hanno mandato più volte il video di quello che ha detto il direttore Tamburini alla Zanzara riguardo alla guerra riarmo. Non so se hai sentito.
Ma l'ha detto dove?
Alla Zanzara, sì, ospite.
A Trento o nella
No, credo recentemente.
Vabbè, ma adesso
lui
ci devi ficcare in un gran...
quindi...
Ci deve ficcare in un grande guaio.
La televisione, sì. Un conto è farla. Allora io credo che chi parla di riarmo, parla di guerre e le ritiene uno strumento di soluzione dei conflitti debba essere coerente, e cioè andarci prima di tutto lui in guerra, e se per ragioni anagrafiche magari non lo so, può permettere, ci manda i suoi figli e i suoi nipoti.
Avanti tu! Ecco, e questo è il direttore Tamburini.
Ti sei genuflesso, tirati su però. Sei
non l'ho detto io, l'ha detto il direttore.
Ma puoi dirlo
del
seduto,
sì.
Non è che puoi.
Condivido quello che ha detto
ma
il direttore.
Ma non è che ti devi inginocchiare, tirati su.
Una volta tanto, ma no, è per la schiena.
C'è Deborah Rosciani.
Per Milan.
Sì?
Vorrei licenziarti, ma purtroppo ho le mani legate.
Molto bene, molto bene. C'è Deborah Rosciani con la borsa, eccoci.
State ascoltando un programma ideato e condotto da
gente ignobile, inesperta, abietta, servile, priva per propria natura di cognizione, di governo, di giustizia e di religione.
Alessandro Milan.
Questo è il punto dolente.
Leonardo Manera. Uno. Nessuno. 100.000. Una trasmissione
ripiena di arroganza e di superbia.
Sorry. Gone by and still
like, forgive me, forgive me. But you can say, baby, baby, can I hold you tonight?
Ha perfettamente ragione questo sindaco, che ci pensi il comune però a creare spazi ricreativi.
Credo che proprio il prossimo pericolo per tutto il mondo sia proprio la persona di Trump.
Like I love you, I love you.
Manera, io a 60 anni partirei per la guerra e difendere la patria.
Ciao.
Baby, can I hold.
Bravo. Manera, le 800 basi militari americane però ti hanno permesso di vivere in pace qua per 70 anni.
Diglielo, diglielo.
Guarda, guarda, è esattamente quello che dicevo io. Le zone di influenza e la guerra fredda paradossalmente ci ha permesso di vivere in pace. È quello che dicevo prima, no?
Si è avvicinato proprio aggressivo al microfono, adesso lo sistemo questo ascoltatore. Perché, volevo dire, perché mandiamo ora una straordinaria Tracy Chapman, caro Manera.
Poi rispondere a Andrew, che tanto io dico sempre la stessa cosa: è l'anniversario della nascita o della morte? No, la morte no, non
no,
è morta.
Facciamo la nascita, sarà il compleanno di Tracy Chapman.
Ieri, però, quindi avete sbagliato. Era ieri.
Era una trick question.
C'è un caso Pina Picerno, tra l'altro, leggevo ieri sul Corriere. Vabbè, ma insomma, ma va.
Pino Picerno.
Va bene, va bene. C'è Gigi dalla provincia.
Eccomi qua.
Gigi, provincia di Piacenza, ecco. No. Manera ride per il nostro amico Soloviov dalla Russia.
Ma... sua bocca puzza di tirannia.
lo fa molto ridere così. Prego,
no,
Gigi.
No, perché sono
prego.
D'accordo, se va bene, inutile.
Prego,
star qua,
prego, dire. Prego.
Se posso parlare,
vai.
Prego.
Sì.
Sì.
Io mi rendo conto che non siete dei tifosi dei 5 Stelle e vi capisco anche perché.
E una volta tutti... li ho anche votati.
Anch'io.
Io li ho votati e continuerò a votarli fino alla morte.
Bene,
per
loro si sentono in colpa.
Semplicemente vorrei che quando parlate della manifestazione del 5 di aprile,
sì.
No, non puntaste soltanto sul fatto che c'è anche qualche psicolabile come la
attenzione a queste accuse, attenzione a queste accuse.
Ma sì, tanto io guarda, non ho 76 anni, ora che mi fa causa faccio in tempo a morire, per cui non è
può
un
andare
problema.
In guerra anche volendo.
No, vabbè, comunque non dobbiamo puntare solo, ma sì, è l'aspetto di colore.
Andate voi in guerra, andate voi in guerra. Per quello che mi riguarda, cioè io sono assolutamente contrario come il 92% degli italiani.
Vabbè, rimaniamo no. alla TikToker.
Ecco, no, la TikToker semplicemente, oltre a dire che c'è la TikToker, dite anche che ci sarà il professor Barbero, che ci sarà anche qualche mentina eccelsa, così giusto per far capire che non è proprio una riunione di sottosviluppati.
Cosa che capito? Non abbiamo mai detto.
No, ma lo fate capire, credetemi.
Deve parlare per Alessandro Milan,
ma
perché
fatto sentire
non è che tutti
cosa.
La pensano come Alessandro Milan.
Ho fatto
qua.
Sentire male, questa cosa di male. colore.
Meno male.
Lo sappiamo anche che ci sono altre persone, ci mancherebbe.
Ditelo, come dite che c'è la TikToker, sì. Dite anche che c'è anche qualche bel professore,
ecco.
No? O qualche bel
magistrato. C'è il mio mito, peraltro, il professor Barbero, il mio mito.
Allora ditelo, non fate neanche fatica.
L'abbiamo detto 4 volte, è stato criticato tra l'altro per questo, alcuni subito a dire per mettersi in mostra.
Benissimo, cioè, ma allora mancherebbe che non lo criticassero, cioè, lo sappiamo benissimo che c'è ancora una percentuale di fascisti in Italia per fare un gruppo, non per dire che sono fascisti perché non sanno neanche di cosa
adesso,
stanno parlando.
Adesso io è il mio mito Barbero, non è che però se uno critica Barbero è fascista.
No, ma va bene, ma criticano di tutto, cioè io sto dicendo che criticano italiano, gli do del fascista, giusto per dire che io non vi critico per quello che dite, vi chiedo di dire una cosa e anche un'altra, punto.
Con questo effetto, con questa telefonata l'abbiamo detto tipo 8 volte comunque.
Ma
dobbiamo dirlo ancora
10 volte domani. Quindi, se ci richiama lo ridiciamo chi c'è.
Hai chiamato anche Tamburini per difendere la posizione,
quindi. ma si sono i nervi scoperti. Va bene, grazie Gigi della provincia di Piacenza, che immagino andrà alla manifestazione lei.
No, io purtroppo non ci posso andare per motivi che non sto a dire, perché non sono di interesse
non
pubblico.
Vogliamo sapere,
però ci sono col cuore, comunque, con la testa, col cervello, no? E con tutto il mio appoggio morale che gli posso dare.
Ma anch'io io sarei stato tentato di andare, lavoro, quindi non ci sarò.
Sì, vabbè, insomma, io c'ho judo, come diceva.
No, io lavoro a Colonia Veneta, al recupero della serata che non feci perché mi ero ammalato.
5 aprile, fammi vedere.
Eh sì, sabato Colonia Veneta.
5 aprile, no, io sarò in montagna, sicuramente vado. Vado a fare due.
Che delusione, Alessandro. Vabbè, Milan,
ma scusa, c'ho il cane da far correre per i boschi.
Sentite come sta sminuendo. Sarò in montagna o il cane, ma cioè, ascolta, questo vale più di mille parole.
Ma che ci sia io o no, ma la manifestazione,
no,
cosa,
ma non è il tono, è il modo, come dire, ho il cane, sarò in montagna. Spero, come dire,
superiore,
ho cose più importanti.
Ma per me è più importante, certo. Per me, no, è per me il singolo tono.
Sì.
Tanto ci sarà Andrew Spannaus, questo
sembra con un po' quel tono di ironia.
Avremo anche
di ironia forzata, no?
Avremo anche il nostro inviato Pino.
Ah sì, certo.
Il nostro inviato di Radio 24 Pino, scappato di casa. Vabbè, sì.
Penso che interverrà domani, ho saputo.
Ma invece, Andrew, scusa, in America non ci sono manifestazioni? Questa è l'accusa che viene fatta, cioè in qualche modo Trump sta assorbendo un po' tutti i tipi di contestazioni.
No,
però,
no.
No, perché Michele Serra diceva in realtà che ci sono piazze anche di persone che contestano Trump,
certo,
la politica di Trump.
Piazze in America sono piazze in continuazione, che tra l'altro vigila libertà, non è che devi chiedere permesso per fare una manifestazione in America.
Scusa,
Donald Trump.
Andrew, vuoi descrivere questa situazione?
Un Leonardo Manera incapace di intendere e volere, sta
totalmente
ridendo.
Cioè, stiamo parlando di democrazia, di libertà.
E lui ride, irride la democrazia.
No, fai finta che non ci sia, stavi dicendo.
Ci sono tante piccole manifestazioni in giro. Quello che sta succedendo, e qualcuno forse ha già letto, sentito, che Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez stanno facendo un tour degli Stati Uniti e stanno trovando decine di migliaia di persone ai loro comizi, cioè molte più persone del solito. C'è un grande fermento nel mondo democratico, ma non solo. Sono tante persone che sono arrabbiatissime con la politica, anche alcuni che hanno votato. Cioè,
senti, ma no?
Cos'è? Il cagnolino? Fallo correre.
Fa il tacchino e ride come vuoi andartene?
Sì, non vado so. Via un
no,
attimo.
No.
Ci sono due persone serie qua che discutono del mondo.
Se ne va. Pensa invece il terzo mandato. Se ci fosse il terzo mandato, facciamo un po' di fantapolitica. Come la vedresti? Trump versus Barack Obama. È perché anche lui a questo punto può fare il terzo mandato.
Potrebbe, vabbè, se si cambiasse la Costituzione,
sì,
cose che non succederebbe, ma Obama vincerebbe assolutamente, soprattutto dopo 4 anni di Trump adesso, perché da come sta andando adesso, Trump è stato eletto per fare alcune cose, ma sta facendo anche tante altre cose. Sta facendo tutti questi tagli allo Stato, tagli ai servizi. I repubblicani al Congresso vogliono tagliare la sanità. Uh-huh. Sta facendo un gran casino. Infatti, questo. Poi, se si concentrasse su cerco di riportare l'industria in America, cerco di ritirarci dalle guerre, avrebbe più sostegno Trump.
Andiamo al traffico per soccorrere anche un uomo in palese difficoltà umana. Vai.
Uno, nessuno, 100 Milan.
sul carro del vincitore, dovete sapere che Andrew Spanhaus sta salendo sul taxi del vincitore, eh? Che bel assist, che sul taxi, cosa ti sei messo adesso?
No, perché siccome in Italia piace moltissimo criticare i taxi sempre, sì, no? Sì. È diventato molti uno sport critici a cui appartengo, cioè non partecipo molto.
Salutiamo anche se tutti i tassisti, ci
ovviamente ci sono dei problemi in soprattutto in alcuni momenti di taxi, questo lo sappiamo, lo sperimentiamo tutti, però è molto facile criticare sempre. Invece cosa abbiamo fatto alla stampa estera di Milano? Portiamo i tassisti a parlare delle loro iniziative. Giovedì a stampa estera di Milano parliamo di una nuova iniziativa loro, si chiama la Italian Taxi Network, per rendere più facile trovare il taxi in Italia. Poi io farò le domande cattive, naturalmente, come deve fare, come deve come fare il giornalista.
Come facesti a Prodi.
Loro mi faranno così alla guancia.
Vabbè. Sentiamo questo giovedì. Dino da Grosseto. Allora, si è ripreso Manera, ma non tanto.
Perché tu hai citato l'inviato.
Ma chi? Pino scappato di...
No, sto qui, eh.
Sì, prego.
Pronto?
Dino, prego.
Prego. Allora, mi sembra che la discussione sia un po' degenerata, nel senso chi vuole la guerra e chi non vuole la guerra. Mi sembra che qui, insomma, la situazione non è proprio questa. Quindi ho l'impressione che tanti italiani si prestino a essere i soliti conosciuti Fili e Voltagabbana. E questo mi fa male, perché io non so certo un guerrafondaio, sono comunista, figuriamoci, capito? Figuriamoci se io vo dietro a queste. Però l'argomento che viene trattato, a mio avviso, mi sembra molto improprio. Guerra, no, questa te ti devi difendere,
sì,
e ti devi avere gli strumenti. Ecco, questo è un altro discorso.
Va bene, che è il tema che viene, come viene posto, cioè chi dice no, è una questione di essere pronti e di essere adeguatamente riforniti, e chi invece, come Leonardo, ci dice ma attenzione, perché se si fa questo si sta già facendo la narrazione della guerra inevitabile, no? Questo è un po' il grande tema.
Sembra essere, insomma, la... il modo di parlarne e dire per forza andiamo in questa direzione, andiamo alla
sembra
guerra.
Sì, la narrazione sembra quasi come un qualcosa di, non dico inevitabile, ma altamente probabile. Ecco, altamente probabile. Franco da Milano, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Sì.
Voi tutti complimenti, vi sento sempre, mi faccio due sghignazzate perché ridendo e scherzando dite le cose giuste.
Bene.
Volevo dire una cosa, adesso si parla tanto di Russia che vuole invadere l'Europa, ma cosa viene a fare la Russia in Italia? A prendersi la pizza ai pomodori?
Dico anche, a lei, Franco, dico anche a lei, Franco, che l'Ucraina è Europa.
No, è questo, però le volevo dire questo, che l'unica cosa diverse di espansione,
certo,
della
l'Italia...
Russia, mi permette?
Sì.
L'unica cosa di espansione della Russia, che dite tanto che vuole dominare il mondo, tutt'al più vorrà riprendersi gli stati che facevano parte del patto di Varsavia.
E le sembra
ora,
normale.
Siccome gli stati che facevano parte dello stato di Varsavia ora sono con la NATO, è ovvio che se Putin aggredisce uno di questi paesi, debba entrare anche l'Italia. Ma che l'Italia venga aggredita, meno che Putin viene a prendere la pizza,
allora,
e poi un'altra cosa e poi chiudo.
Questa però, adesso, Franco, su questo, che l'Italia venga aggredita è una puttanata che non ha mai detto nessuno.
Però
viene data... no, non l'ha mai detta nessuno. Lei mi trovi una dichiarazione di qualcuno qualcuno che dice abbiamo paura che Putin
arrivi a Lisbona. Un giorno Putin arriva a Lisbona.
Sono quelle frasi a effetto.
Stato d'animo addosso. Ma cosa dite? Ma state scherzando? E poi dico un'altra cosa e chiudo. Che adesso io non voglio fare il putiniano, il trampiano, cose di questo genere. Che adesso si dice senz'altro la guerra contro Putin. La guerra contro Putin attualmente non c'è. Mentre sta iniziando una guerra politica eventualmente. Mentre sta iniziando una guerra economica tra gli Stati Uniti d'America e l'Europa. Quella che vedrà che maturerà e diventerà ancora sempre più grossa.
La vedremo.
Economica, non politica.
Sì, comunque, la questione di invaderà l'Italia, io non l'ho mai sentita da nessuno.
Però scusa, magari non l'Italia,
sia una
però si dice, ho sentito stesso io dire che ci sono grandi mire espansionistiche della Russia nei confronti di grandi parti dell'Europa.
L'Ucraina, per esempio, è abbastanza grande. Cioè, sempre lì. Vabbè, comunque, dai, lo riaffronteremo, dai, questo discorso. Dobbiamo chiudere. Tu ti sei ripreso, però?
Sì, sì.
Ti sei ripreso.
Anzi, ho avuto adesso il calo dall'altra parte. Sono un po' ciclotimico, cioè questi sbalzi.
Sulle montagne russe,
tu,
emotivamente.
Caro Andrew, come ci vuoi lasciare?
Io vi lascio con
That's America!
Ma l'ha già detto lui.
Dillo meglio, però.
That's America!
Buon pomeriggio a tutti.
Dobbiamo andare nel nord della Normania a